Vogliamo leggere in Luca sette, dal versetto 36. Ce lo vogliamo leggere fino alla fine. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola, in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro, pieno di olio profumato, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli le lacrime, i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e li baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non aveva di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, va in pace. E quello che mi ha colpito anche, proprio l'ultimo versetto: ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. E ho pensato: che fede aveva? Su cosa? Senz'altro questa donna, quando è andata in casa di Simone, penso che lei aveva già una fede che ha domandato a Dio o a Gesù. E cosa gli ha domandato? In cosa significava questa sua fede? E penso che non abbia domandato per una malattia, un qualcosa di essere guarito, ma penso che sia stata la sua fede perché si sentiva peccatrice e voleva liberarsi. Chissà quanto desiderava liberarsi da quei peccati e che continuava a farli. E penso che lei si è rivolta veramente a Gesù, forse con una piccola fede, ma il suo desiderio era quello di liberarsi. E per me questo è il più grande miracolo che può fare Dio all'uomo. E come ho detto prima, che dobbiamo dare anche delle priorità delle richieste che facciamo a Dio. E questo mi ha molto colpito, questa donna, e sentivo che sofferenza aveva di avere questo peccato dentro. Penso che la tormentava, penso che abbia avuto veramente un grande desiderio. E quando è arrivata lì, penso che sia stata già liberata, perché non poteva prendere già questo olio profumato, questo alabastro, e penso che gli sia venuta questa grande gioia di ringraziarlo. Io penso che abbia anche pianto per la gioia e quanto lo ha ringraziato e le ha voluto dare forse la cosa più preziosa che aveva, questo olio, chissà lo teneva per un qualcosa di suo, per essere profumata lei, ma lei lo ha voluto così, questo profumo, come ringraziamento, darlo a Gesù. E poi mi ha colpito nel versetto 41 che dice: perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Molto amato. Perché lei sentiva i suoi molti peccati. E quando è stata liberata, è arrivato quell'amore grande. Un amore che veniva dalla liberazione e che veniva da Dio. Perché, come ho detto altre volte, il nostro amore per amare sinceramente viene da Dio. È Dio che ci mette dentro questo amore, questo ringraziamento, perché qualcosa succede dentro di noi. E noi dobbiamo sentire questa qualcosa che esce da noi, un qualcosa che abbiamo ancora dentro di noi, che ci tormenta, che abbiamo ancora un peso. E vogliamo liberarci, perché la vita, se no, è un travaglio, è un qualcosa che è difficile vivere. Ma se abbiamo questo dentro di noi, prima abbiamo letto anche questa povera anziana vedova che aveva così solo un'ampolla di olio, e che gli venivano per pagare i debiti, gli prendevano i due figli. Ma lei si confidava ancora a Dio, perché sapeva che Dio poteva fare qualcosa, ma un qualcosa che anche lei ha visto, un grande miracolo. Io ho detto, sì, ho voluto portare avanti questa parola, soprattutto non solo per questo, ma come questo Simone, che quasi l'accusava, ma come? Gesù accetta questa donna che lo tocca, una peccatrice. E noi che pensiamo che siamo più bella o più buona, siamo più buoni di noi, e questo ci fa capire che noi dobbiamo stare attenti a giudicare. Perché ha detto a Simone: ma colui che a cui poco è perdonato, poco ama. Io sento tante volte delle persone: ma perché Gesù doveva morire per me? non ho fatto niente di male. Perché questo sacrificio? Perché Gesù sapeva che senza questo sacrificio l'uomo non poteva salvarsi. E noi dobbiamo ogni giorno veramente apprezzare questo. Ed è anche vero, chi ha questo presentimento di essere più bravo o più buono, non ha questo apprezzamento, non sente quella liberazione, perché si sente così, giusto. E Dio non è venuto per i giusti, è venuto per quelli peccatori. E Dio non può liberare uno che si sente giusto, perché non vuole entrare in quello, in quella interiorità che ha l'uomo. E noi dobbiamo sentirci sempre che abbiamo bisogno, ogni giorno, di purificare il nostro cuore. E su questo vorrei andare avanti, che vogliamo così un po' perfezionare questo modo di pensare, come che siamo anche noi, che pensiamo di molte volte di avere una fede giusta o appoggiata anche nel modo giusto. Perché Dio interviene sempre in ogni situazione. Ma molte volte noi pretendendo certe cose è facile perdere la fede. E che vogliamo così leggere sempre in Matteo 7:1. Saranno 2 o 3 letture da fare, ma vogliamo capire anche la nostra fragilità della fede, se non l'abbiamo appoggiata nel senso giusto, nel modo giusto. Nel capitolo 7 di Matteo, versetto 1, che dice: non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi. Questo è molto chiaro, che forse abbiamo letto tante volte, però voglio andare avanti. Anche in Matteo 11, che dice: allora egli prese a rimproverare la città, nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. E dice: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già molto tempo si sarebbero pentiti con il cilicio e cenere. E vediamo in questa città quante cose potenti ha fatto Gesù. Ma il popolo non si era veduto. E noi vediamo in tante situazioni anche che Gesù opera. Ma opera guarisce il corpo, ma dentro ancora non è guarito. E se non è guarito dentro, la fede è più portata a vedere il suo corpo esterno, a vedere che sia sano. Ma Gesù vuole che sia sano dentro di noi. Il nostro desiderio deve essere ogni giorno che Lui ci purifica. È questo che Lui vuole, desidera, e che sia apprezzato. Per questo, se c'è questo in noi, vede che qualifichiamo la sua opera. E se no, diamo poca importanza del nostro interiore. E diamo più importanza al corpo, alle cose terrene ancora, alle cose che senz'altro necessitano. Però Lui vuole che il nostro interiore sia sempre purificato e che la nostra fede si basa su questo. Come questa donna, il suo desiderio era di essere purificata, di essere liberata da certi vizi, da certe cose che gli stavano appeso, gli stavano così, una grande sofferenza. Io penso a tante persone che non hanno questa purificazione, vivono male, hanno tutto, hanno la salute, hanno i soldi, ma vivono male. Ma quando il Signore li toglie tutto e li purifica dentro, in quel momento sono gioiosi. C'è un qualcosa di gioia. Non interessa più se c'è un pezzo di pane, se c'è un qualche posto che li fa male, ma sono gioiosi. Questa gioia noi non possiamo averla noi così, dalla nostra natura. Questa gioia viene quando il Signore entra in noi, quando veramente vogliamo sgomberare da certe cose che sono dentro di noi. C'è un bel esempio che voglio leggere anche in ancora in Luca 22. Non è che Gesù ci condanna se siamo ancora carnali oppure attratti dalle cose del mondo, perché sa che succede. Non è quando ci ha purificati non può entrare ancora qualcosa del mondo, ma Lui vuole che ogni giorno abbiamo questo sentimento, questo desiderio, dalla mattina alla sera, che ci purifica, che ci custodisce, che ci guida, e desiderare quello spirito che è più necessario per l'uomo, uno spirito di discernimento, di autocontrollo. E come anche oggi abbiamo così visto oppure sentito, che quando Pietro camminava nell'acqua, fin quando guardava Gesù, camminava nell'acqua, ma quando toglieva lo sguardo, sprofondava. E così anche noi. Tutte queste cose che sono scritte sono per la nostra, così, ammonizione, ma insegnamento. Perché sappiamo tutte queste cose, ma se non li mettiamo in pratica non valgono niente. È come avere un mestiere imparato e non lo usiamo, non lo pratichiamo. È come che non fosse né imparato, perché solo a capire o a sapere non vale niente se non lo mettiamo in pratica. E questa pratica dobbiamo anche vedere nella, questa fede, in queste parole che abbiamo sentite, che abbiamo così ogni giorno, che magari qualcosa ci entra nel nostro cuore, nella nostra mente, che ci fa capire ogni giorno le cose più essenziali, le cose più importanti. Perché chi ispira le cose onorevoli, le cose buone, le cose che danno poi un equilibrio, un discernimento, vengono da Dio. Dall'uomo, come dice la parola, non viene niente di buono, non ha niente di buono. Non è che dobbiamo disprezzare anche la nostra mente, il nostro modo di pensare, ma purtroppo abbiamo una natura che è quella che c'è. Non è che io sono differente, diverso, ma siamo tutti nella stessa natura. Con un debole o con un positivo o negativo diverso, ognuno di noi, ma però siamo con quella natura e dobbiamo camminare con la natura di Dio. E noi vogliamo leggere in Luca, che ho detto prima, capitolo 22, versetto 31. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi, come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te finché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E poi vediamo cosa è successo a Pietro. Le sue intenzioni, le sue così, si sentiva forte. Pietro gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. Però Gesù gli ha detto: ho pregato per te finché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. E mi è rimasto così in mente questa parola: e tu, quando sarai convertito. Sembra impossibile che Pietro, con tanto tempo che è stato con Gesù, si può dire 3 anni, che gli doveva dire ancora: quando tu sarai convertito. E si vede che non era ancora convertito. E vediamo com'è caduto. Pensava di essere forte. Pensava lui. Anche noi pensiamo, fin quando non arriva qualcosa di grave, che siamo forti. Ma poi quando arriva, se non abbiamo il Signore, cadiamo. La morte fa paura. E noi vediamo, questo è un grande insegnamento per noi. La paura è quando non abbiamo il Signore dentro di noi. Se il Signore è dentro di noi, paura non c'è. La morte non fa paura, anzi, Forse la desideriamo, come ha detto Paolo. Nessuno senza Dio può resistere alla paura. Si vende. Abbiamo visto Pietro come lo ha rinnegato. Io non lo conosco. E anche noi nella nostra fede molte volte possiamo fare degli esempi quando erano le persecuzioni. Chi veramente aveva il Signore non aveva paura della morte. E abbiamo tanti esempi di queste persone che, anzi, andavano cantando, lodando Dio verso il supplizio. Questo per l'uomo è impossibile affrontare questo con gioia. E speriamo che non arrivi anche a noi, molte volte può succedere, la nostra vita non si sa cosa succede. E vogliamo così ricordarci. Col Signore possiamo affrontare qualsiasi cosa. E dato che la morte arriva a tutti, anche se si muore un po' prima, ma col Signore. Vivere qualche anno in più e dopo morire senza il Signore è grave. E voglio ancora, possiamo leggere in Luca 8:13. C'è ancora un esempio come appoggiata la nostra fede. Sappiamo già questo seminatore che ha seminato in diversi terreni, ma voglio leggere nel versetto 13 in che terreno è andato il seme, che dice: quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Il seme che è caduta sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia. Ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. E questo è successo anche a Pietro, che era con lui 3 anni o 2 anni. E vediamo, facciamo un pensierino. Il nostro terreno è com'è? Lo abbiamo accettato con gioia, questa fede, questo credo, questa gioia di appartenere a Dio? Ma dobbiamo ancora modificare il terreno. Quante cose difficili e quanto è difficile anche vivere da credenti, da cristiani. La maggior parte che non accettano il Signore gli fa paura perché devono cambiare il loro modo di vivere. Non vogliono essere liberati da dentro. Gli piace ancora la vita del mondo. Forse anche noi abbiamo ancora qualcosa da eliminare in noi, e questi desideri. E non è che sia non naturale, perché viviamo nel mondo e siamo tentati, oppure non è che vogliamo vivere male, ma dipende come vogliamo vivere. Ogni tanto dobbiamo pensare, dobbiamo ricordarci il seme, in che terra è andata a finire, è sulla roccia, abbiamo solo la gioia in quei momenti che va bene e dopo, quando viene la prova. Io non voglio mettere davanti cose difficili, ma le cose difficili riusciamo solo a portarle avanti col Signore. E da lì viene poi la soddisfazione e la gioia, come quella donna peccatrice, con la gioia che aveva, ha dato tutto, penso, tutto quello che aveva di prezioso, perché pensava a essere liberata da questo peso che aveva. Era la cosa più grande, la cosa più preziosa, il dono più grande, la liberazione più grande. Ha incominciato a sentire il senso della vita. Ha incominciato a sentire lo Spirito del Signore. Ha incominciato a sentire veramente la sua presenza. Molte volte diciamo, oppure leggiamo tante volte, che dice Gesù: la tua salvezza, la tua fede ti ha salvato. E per tanti questa parola, la tua fede ti ha salvato, è molto presa così, banalmente, perché sembra così facile. Avendo solo una piccola fede, che il Signore opera. Ma cosa? Sì, forse questa donna aveva anche una piccola fede, ma il desiderio era grande di essere liberata. È questo che alla fine ha il compimento, oppure il risultato, il nostro desiderio. La fede sì, ma il desiderio di una cosa, di ricevere, di avere, questo grande desiderio di essere cambiato, questo grande desiderio di poter camminare con Dio. La fede ha il suo risultato, si è accompagnato da un desiderio. Però dal desiderio, come ho detto all'inizio, quale desiderio dobbiamo avere? Quale desiderio primario deve essere? E qui vorrei che tutti noi, ogni giorno, in particolar modo la mattina, che desiderio abbiamo? Non occorre fare discussioni o fare grandi preghiere, ma facciamo la mattina un desiderio a Dio. Oggi desidero questo. Ma vediamo quale che è più importante, quale desiderio è più importante. Non solo più importante per noi, ma quello che Dio vuole che il nostro desiderio sia. Io penso che come nostra natura il desiderio è, come mi è capitato anche a me, ai primi momenti, i primi anni della mia conversione, il mio desiderio la mattina era la preghiera, fa che tutto mi vada bene. Non avevo capito. Ma sa cosa ha fatto Dio? Invece di farmi andare bene, mi ha fatto andare male le cose. Quando non ho pregato, le cose andavano bene. E quando ho pregato, le cose non andavano bene. Allora mi ha fatto capire. Lui sa che ho bisogno che le cose vanno bene. Però non era quella la cosa più importante, essenziale. Era che io dovevo domandare che lui mi forma, che lui mi costruisce, che lui mi libera. E tutto questo, che possa essere davanti a me la luce, tutte quelle parole che ci ha insegnato e che lui vuole darci. Dopo arriva tutto il resto. Non è che si cammina senza problemi, senza difficoltà, ma riusciamo a superare anche quelle. Forse arrivano anche più forti, ma la forza ci dà il Signore. E domandiamo che ci purifica, che ci costruisce, che ci modella. È tutto questo che il Signore desidera, che abbiamo questo desiderio. Io penso che oggi vi ho detto abbastanza, che tutte queste cose dobbiamo provarle, ognuno, perché io non posso provare un'esperienza fatta da un altro. Però le esperienze fatte da ognuno di noi ci aiuta anche insieme a capire, perché ogni esperienza, ogni persona ha un'esperienza diversa, e questo ci aiuta a vivere anche insieme, capire come il Signore opera, e quando non opera, prima o dopo opera. Fai il tuo desiderio, fai la tua preghiera, e aspetta che Lui, nel momento giusto, farà e darà il desiderio che abbiamo avuto. E in questa dona, noi abbiamo anche letto in qualche posto che dice: dove il peccato abbonda, la grazia soprabbonda. E in questa donna, senz'altro, era una grande peccatrice e la grazia è sopravvondata, sopravvondata. In Simone, che lui criticava, oppure diceva, ma se sapeva questa donna che peccatrice è, penso che Simone l'avrebbe mandata fuori da casa sua. E invece Simone non è entrato la grazia, non lo ha liberato, non ha potuto dire la tua fede ti ha salvata. Non ha potuto dire tu mi hai amato. E così è la nostra vita, da credenti, da cristiani, che molte volte siamo di collo duro, ma anche che dimentichiamo spesso le cose più importanti e essenziali. Io mi auguro che il Signore ci dia questa forza, questi desideri che a Lui desidera darci. E così andiamo avanti con i nostri pregi e difetti, ma i difetti è difficile che li cambiamo noi, ma i difetti li cambia quando noi domandiamo a Dio. E Lui ha piacere di darci, di eliminare questi difetti e ogni giorno di farci crescere, come ha detto, crescete nello Spirito, non sotto una legge, ma che cresciamo col suo Spirito. E così ringraziamolo.